Cari amici, buongiorno. Come preannunciato l'ultima volta, voglio parlarvi oggi del processo di Norimberga. Processo di Norimberga, che è il nome usato per indicare due distinti gruppi di processi di nazisti coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale e nella Shoah. I processi si tennero nel Palazzo di Giustizia della città tedesca di Norimberga dal 20 novembre 1945 al 1 ottobre 1946. La città di Norimberga era, insieme a Berlino e Monaco, una delle città simbolo del regime nazista. Il primo e più famoso di questi processi fu il processo dei principali criminali di guerra davanti al Tribunale Militare Internazionale, che giudicò 24 dei più importanti capi nazisti catturati o ancora ritenuti in vita. Il secondo gruppo di 12 processi fu per criminali di guerra inferiori, tenuto conto la legge numero 10 del Consiglio di controllo del Tribunale Militare di Norimberga, e comprese molto anche il famoso processo ai dottori. La decisione di sottoporre a processo i principali esponenti dell'asse fu presa ancor prima della cessazione della guerra. Dal 18 ottobre all'11 novembre 1943 si svolse a Mosca la terza conferenza tripartita con la presenza di tre ministri degli esteri dell'Alleanza, cioè Gordon Hull, Anthony Eden e Vincislav Molotov. Come ebbe a scrivere Churchill nelle sue memorie, l'uccisione di Mussolini e il collasso del fascismo ci risparmiano una Norimberga italiana. Al termine dell'incontro venne stilato un documento nel quale i tre capi della coalizione, Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Stalin, si impegnavano al termine della guerra a far sì che i criminali nazisti venissero processati secondo le leggi del paese nei quali i crimini fossero stati commessi. Nella successiva conferenza di Teheran del 28 novembre dello stesso anno venne esteso il concetto di crimine nazionale a un più ampio livello e superato il concetto della punizione nazionale. Durante gli incontri della conferenza di Teheran del 1943, della conferenza di Yalta del 1945 e della conferenza di Potsdam, sempre del 1945, le tre principali potenze del tempo di guerra, cioè Stati Uniti d'America, Unione Sovietica e Regno Unito, si accordarono sul metodo per punire i responsabili dei crimini di guerra commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche la Francia riuscì a guadagnarsi un posto all'interno del tribunale. Oltre 200 tedeschi imputati di crimini di guerra vennero processati a Norimberga, mentre altri 1.600 attraverso i tradizionali canali della giustizia militare. Nonostante l'Unione Sovietica volesse svolgere il processo a Berlino, venne scelta Norimberga per le seguenti ragioni. Primo, era convenientemente situata nel settore statunitense. A quell'epoca la Germania era divisa in quattro settori controllati dalle nazioni vincitrici. Secondo, il Palazzo di Giustizia era spazioso e praticamente intatto, e una grande prigione faceva parte del complesso. Terzo punto, Norimberga era stata nominata la città della celebrazione del Partito del Reich, ed era un valore simbolico nel rendere la sede della sconfitta finale del partito nazista. Si concordò che Berlino sarebbe diventata la sede permanente del Tribunale Militare Internazionale e che il primo processo, ne erano stati previsti diversi, si sarebbe tenuto a Norimberga. A causa della guerra fredda, però, non ci furono altri processi. Ognuna delle quattro nazioni giudicanti fornì un giudice, un sostituto e i procuratori. I giudici erano Geoffrey Lawrence, Regno Unito, giudice principale e presidente, Norman Birkett, Regno Unito, sostituto, Francis Beverly Biddle, statunitense, giudice principale, John Parker, sempre statunitense, sostituto, Henri Donnedieu de Varbre, francese, giudice principale, e Robert Falco, francese, sostituto. Jona Timosevich Nitschenko, sovietico, giudice principale, Alexander Volkov, sovietico, sostituto. Il procuratore capo statunitense era Robert Jackson, quello britannico era Hartley Shawcross. Il metodo con il quale si è sviluppato il processo, nonché la scelta stessa degli uomini chiamati a giudicare i crimini di guerra è stato messo in dubbio in più occasioni da alcune importanti personalità. Tra queste personalità vi era il giurista Hans Kelsen, il quale, favorevole comunque allo svolgimento di un processo per punire i crimini nazisti, sollevò perplessità in ordine alla composizione della corte e diceva: possono esserci pochi dubbi che una corte internazionale sia molto più adatta per questo compito che una corte nazionale, civile o militare. Solo una corte costituita da un trattato internazionale, dai quali non solo i vincitori, ma anche gli stati sconfitti siano parti contraenti, non incontrerà quelle difficoltà con cui dovrà confrontarsi una corte internazionale. In risposta, il professore A. Goddard dell'Università di Oxford rifiuta questo punto di vista, scrivendo anche se questo argomento può suonare attraente in teoria. Esso ignora il fatto che va contro l'amministrazione della legge di qualsiasi nazione. Se fosse vero, allora nessuna spia potrebbe avere un processo legale, perché il suo caso è sempre trattato da giudici che rappresentano la nazione nemica. Eppure nessuno in questi casi ha mai sostenuto che fosse necessario chiamare una giuria neutrale. I prigionieri avevano il diritto di chiedere che i loro giudici fossero equi, ma non che fossero neutrali. Come fece notare Lord Wright, lo stesso principio è applicabile alla legge criminale ordinaria perché un ladro non può lamentarsi per essere giudicato da una giuria di cittadini onesti. Seppur con minore risonanza, anche durante lo svolgimento del processo si alzarono voci contrarie alla legittimità dello stesso. L'avvocato difensore di Goering, Otto Stamer, invocò il principio del diritto romano nullum crimen, nulla pena sine previa legge penali, il quale non ammette l'emanazione di leggi retroattive, contestando inoltre il diritto ai vincitori di processare i vinti. L'obiezione fu respinta, poiché i giudici considerarono i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e i crimini contro la pace come violazioni di leggi internazionali già esistenti, cioè le convenzioni dell'AIA, convenzioni di Ginevra e patto Bryan-Kellogg. Venne obiettato che alcuni di questi trattati non vincolavano le potenze dell'asse perché costoro non li avevano ratificati. Tale obiezione venne respinta, asserendo che se una convenzione internazionale viene ratificata da un dato numero di stati per un periodo di tempo ragionevolmente lungo, detta convenzione può considerarsi come vincolante per ogni nazione e non sono per coloro che l'hanno ratificata. Tale formula divide ancora oggi sostenitori e critici. Ancora, il giudice capo della Corte Suprema degli Stati Uniti, Harlan Fiske Stone, definì il processo una frode, asserendo che il rappresentante statunitense della pubblica accusa, Robert Jackson, non stava effettivamente procedendo secondo i dettami della legge. Lo stesso Jackson, in una lettera dell'ottobre 1945 al presidente Truman, affermò riguardo agli alleati. Parole di Jackson: hanno fatto o stanno facendo alcune delle cose per cui stiamo condannando i tedeschi. I francesi stanno decisamente violando la Convenzione di Ginevra nel trattamento dei prigionieri di guerra, tanto che il nostro comando sta riprendendosi i prigionieri inviati a loro. Stiamo condannando al saccheggio e i nostri alleati lo stanno praticando. Diciamo che la guerra aggressiva è un crimine e uno dei nostri alleati proclama la sovranità sui paesi baltici basandosi su nessun diritto eccetto che quello di conquista. A danneggiare ancora la credibilità del processo fu il fatto che il principale giudice sovietico, Jonah Nikitchenko, aveva preso parte anni prima ai processi sommari delle Grandi Purghe. Uno dei capi d'accusa riguardava la firma del patto Molotov-Ribbentrop, giudicato come un progetto di guerra aggressiva. Ma l'Unione Sovietica non venne processata al pari della Germania per l'adesione al patto. Inoltre, i processi vennero condotti in base a delle proprie regole di prova. Gli atti di accusa vennero creati ex post facto e non erano basati sulle leggi di nessuna nazione. La difesa tutto quoque venne eliminata. E la motivazione dell'intera assemblea fu la giustizia dei vincitori. Veniamo ora allo svolgimento del processo principale. Il Tribunale Militare Internazionale venne aperto il 18 ottobre 1945 negli edifici della Corte Suprema di Berlino. La prima sessione venne presieduta dal giudice sovietico Nikitchenko. I procuratori presentarono gli atti di accusa contro i 24 principali criminali di guerra e contro sei organizzazioni criminali: la leadership del partito nazista, le Schutzstaffel, cioè l'SS, e l'SD, che sarebbe la Sicherheitsdienst, la Gestapo, le Sturmabteilungen, cioè l'SA e l'Alto Comando dell'Esercito. Le imputazioni erano quattro. Primo punto, cospirazione per commettere crimini contro la pace. Secondo punto, aver pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d'aggressione. Terzo punto, aver commesso crimini di guerra. Quarto punto, aver commesso crimini contro l'umanità. La definizione di cosa costituisce un crimine di guerra venne successivamente recepita nei Principi di Norimberga, un documento scaturito da lì a poco per consolidare giuridicamente le norme introdotte in questi processi. Considerando che Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Goebbels e Heinrich Himmler erano deceduti in data anteriore all'inizio del processo, tutti morti suicidi, con l'esclusione di Mussolini che fu catturato e fucilato dai partigiani, Reinhard Heydrich era stato mortalmente ferito dai partigiani cecoslovacchi nel 1942 e che Adolf Eichmann e Josef Mengele erano riusciti a fuggire in America meridionale. Eichmann fu poi scovato e giustiziato dalla corte israeliana solo agli inizi degli anni 60, mentre Mengele riuscì a scampare all'arresto fino a morte naturale avvenuta il 7 febbraio del 1979. Considerando appunto tutti questi precedenti, i 24 restanti accusati erano. Vediamo ora i 24 imputati, che sono messi in ordine di importanza come scala di valori nel regime nazista. E vediamo chi sono e come sono stati, a che cosa sono stati condannati. Il primo è Hermann Göring, che era il comandante in capo della Luftwaffe fino a quando, poco prima della conclusione della guerra, Hitler lo rimosse da ogni incarico politico e militare per aver tentato un colpo di Stato. Era maresciallo del Reich, ovvero la seconda carica politica della Germania nazista, quindi era il gerarca più importante presente, tra i presenti al processo. Fu riconosciuto colpevole di tutti i capi d'accusa e condannato a morte. Però non venne giustiziato perché riuscì a suicidarsi la notte prima dell'esecuzione con una capsula di cianuro. La corte decretò che il cadavere fosse cremato. Le ceneri vennero sparse in un fiume imprecisato della Germania. O specificamente, secondo altri, le ceneri furono disperse nel Wenzbach, un affluente del fiume Isar. Secondo per importanza è il ministro degli esteri del governo Hitler dal 1938, cioè Joachim von Ribbentrop, ritenuto anche lui colpevole di tutti i capi di imputazione e condannato a morte. Ribbentrop era anche stato l'ideatore del patto di non aggressione fra Germania e Unione Sovietica. Fu impiccato il 16 ottobre del 1946. Veniamo poi a Martin Bormann, che era segretario del partito nazista. Condannato a morte in contumacia, il suo corpo venne ritrovato nel 1972. Vediamo ora Rudolf Hess, che era successore designato di Hitler, il quale durante la sua prigionia gli aveva dettato il Mein Kampf. Era stato segretario del partito nazista fino al 1941. Fu l'unico imputato già detenuto durante la guerra. Nel 1941 era volato in Scozia ed era stato imprigionato dai britannici e fu condannato all'ergastolo. Karl Dönitz, Grossadmiral, comandante della Kriegsmarine dal 1943 e dopo la morte di Hitler, presidente del Reich, fu condannato a 10 anni di prigionia. Era successo a Hitler come presidente del Reich dopo la sua morte e firmò l'armistizio. E molti tedeschi seguitarono a chiamarlo Grossadmiral anche dopo la fine della guerra, perché secondo la tradizione tedesca un ufficiale conserva sempre il suo titolo. C'è poi Alfred Rosenberg, ideologo del partito nazista e padre delle teorie naziste, ritenuto colpevole anche lui per tutti i 4 capi di imputazione e condannato a morte. Fu protettore dei territori occupati a est, ossia fu ministro responsabile per i territori occupati dal 1941. Fu impiccato il 16 ottobre 1946. Hans Frank, che era governatore del Governatorato Generale, imputato di tutti i capi d'accusa e condannato a morte. Durante il processo espresse un pentimento, fu comunque impiccato il 16 ottobre del 1946. Veniamo ad ora a Wilhelm Keitel, che è capo del l'Oberkommando della Wehrmacht, cioè il comando supremo della Wehrmacht, colpevole, ritenuto colpevole per tutti i capi d'accusa e condannato a morte. Nonostante la sua richiesta di essere fucilato da soldato, fu impiccato come tutti gli altri condannati a morte. Poi c'è Wilhelm Frick, che era ministro dell'interno del governo Hitler, pure lui colpevole per tutti i capi di imputazione, condannato a morte, era il responsabile principale delle leggi razziali di Norimberga. Arthur Seyss-Inquart era Reichskommissar nei Paesi Bassi, colpevole per tutti i capi di imputazione, condannato a morte, era stato uno degli artefici principali dell'Anschluss, cioè dell'unione dell'Austria alla Germania. Veniamo ora a Alfred Jodl, che era secondo de Keitel a capo dell'Oberkommando della Wehrmacht, ritenuto anche lui colpevole per tutti i capi di imputazione e condannato a morte. Fu impiccato il 16 ottobre del 1946. Il 28 febbraio del 1953 fu assolto postumo da una corte tedesca che lo trovò non colpevole, secondo il diritto interno internazionale. Tale sentenza di assoluzione fu annullata il 3 settembre del 1953 dal ministro della Liberazione Politica della Baviera. Veniamo a Ernst Kaltenbrunner, che era il capo, cioè il maggior gerarca dell'SS sopravvissuto alla guerra. Colpevole di tutte le imputazioni, fu condannato a morte. Era il responsabile degli Einsatzgruppen e dei campi di concentramento e chiamò Rudolf Hess a difenderlo. Ricordiamo che Rudolf Hess era stato il comandante del campo di Auschwitz. Poi c'è Robert Ley, che era capo del DAF, il fronte tedesco del lavoro. Si suicidò impiccandosi nella sua cella il 25 ottobre del 1945, prima dell'inizio del processo. Parliamo ora di Fritz Sauckel, che era plenipotenziario del programma di sfruttamento del lavoro dei prigionieri. Ritenuto colpevole di tutte le imputazioni, fu condannato a morte. Fu impiccato il 16 ottobre del 1946 e le sue ultime parole furono: "Muoio innocente, la mia sentenza è sbagliata, Dio protegga la Germania". Veniamo ora a Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, che era uno dei maggiori industriali tedeschi, ma non fu processato. Non fu processato per motivi di salute. Suo figlio venne condannato a 12 anni nel 1948. C'è poi Konstantin von Neurath, ministro degli esteri del governo Hitler fino al 1938. E governatore del protettorato del Boemia e Moravia, Colpevole per tutte per le imputazioni, fu condannato a 15 anni di reclusione. Nel 1943, in disaccordo con Hitler, si dimise dai suoi incarichi e fu rilasciato per motivi di salute il 6 novembre del 1954. Franz von Papen era stato ambasciatore tedesco in Turchia. Venne assolto. Fu cancelliere tedesco nel 1932 e vice cancelliere dal 1933 al 1934. Nel 1947 fu riconosciuto colpevole da una corte tedesca e condannato a 8 anni di lavori forzati. Erich Rieder era Grossadmiral e comandante della Kriegsmarine fino al 1943. Ritenuto colpevole per tutti i capi di imputazione, venne condannato all'ergastolo e fu graziato il 26 settembre del 1955 per motivi di salute. Walter Funk, che era ministro dell'economia del governo Hitler, ritenuto colpevole per tutti i capi di imputazione, fu condannato all'ergastolo. Era successore di Schacht al comando della Reichsbank. Fu graziato il 16 maggio del 1947 per problemi di salute. Hjalmar Schacht, che era presidente della Reichsbank prima della guerra e ministro dell'economia del governo Hitler, fu assolto e durante il processo ammise di aver violato il Trattato di Versailles. Veniamo a Baldur von Schirach, che era capo della gioventù hitleriana. Fu condannato a 20 anni e durante il processo espresse pentimento. Albert Speer, che era stato ministro degli armamenti del governo Hitler, fu ritenuto colpevole per due capi di imputazione e fu condannato a 20 anni di reclusione. Fu l'architetto favorito di Hitler e successivamente anche responsabile degli armamenti. Franz Frische, popolare commentatore radiofonico, fu assolto. Era a capo del notiziario del Ministero della Propaganda. Fu processato al posto di Joseph Goebbels, morto suicida. Durante il processo espresse pentimento. Ed infine, ultimo degli imputati, Julius Streicher, che era giornalista, direttore del Tribunale der Stürmer. Fu condannato a morte. Le sue ultime parole furono queste: "Questa è la mia celebrazione del Purim 1946. Sto andando da Adonai. I bolscevichi vi prenderanno tutti un giorno. Adele, mia cara moglie, Heil Hitler." Tutti gli imputati condannati a morte vennero impiccati il 16 ottobre 1946, scusate, tranne Hermann Göring, che riuscì a suicidarsi con del cianuro di potassio la notte prima dell'esecuzione. E furono impiccati nel seguente ordine: von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart, e il boia fu il sergente statunitense Jack Woods. I cadaveri dei gerarchi vennero poi cremati nei forni del lager di Dachau e le loro ceneri gettate nel Wenzelbach. Mi fermo qui, Dato che non voglio tediare ulteriormente gli ascoltatori con un argomento così pesante, e mi ripropongo di parlare degli altri processi di Norimberga, in particolare del processo ai Medici, e nella prossima puntata. Un caro saluto a tutti da Giorgio Aiò.